Buonasera a tutti e benvenuti. È un onore per un centro culturale avere come relatore il professor Federico Zeri, e per il Centro Culturale di Milano è un onore che qualche volta si è rinnovato con altre sue venute e altri incontri analoghi a questo tenuti negli scorsi anni. Questa è anche l'occasione, una delle occasioni forse anche per Milano e per il gentile pubblico presente, per esprimere a nome di tutti, e il centro si unisce in questo, una contentezza, una congratulazione per l'importante riconoscimento e impegno che il professor Zeri ha ricevuto quando è stato nominato accademico di Francia. Il tema di questa sera, e pressoché concludo, è tra l'altro uno di quei temi che forse ci potranno offrire, oltre che un percorso e un racconto sull'arte che ci ha preceduto e che ancora permane in modo diversificato rispetto alle sue origini, ancora sotto i nostri occhi, ci permetterà forse di scoprire e di implicitamente sentire alcuni dei temi più prediletti da Zeri, quello di Roma, questa importantissima città, ma questa importantissima civiltà, e che è crocevia di grandissimi cambiamenti e il sorgere di importantissime novità come Roma. Credo che sarà anche un segno e un segnale, agonia e fine sono parole molto, descrivono un tempo e descrivono anche una certa tristezza, un certo dramma accaduto nel tempo, che forse implicitamente ci farà capire qual è anche la responsabilità di chi ha costruito e la responsabilità di chi conserva. Insomma, credo che implicitamente, e forse anche non solo, anche un ampio giudizio culturale potrà emergere da questo racconto ricco di novità.
Mi apre la bottiglia.
Sì, le lascio la parola subito.
Ecco, grazie. Ma il tardo impero romano includeva quattro grandi metropoli: Roma, Cartagine, Alessandria e Antiochia. Di alcune di queste metropoli sono perdute anche le rovine. Antiochia, per esempio, non resta praticamente nulla, se non un sobborgo con delle ville. Altre sono state talmente alterate o devastate che è difficile immaginarle. Alessandria, per esempio, la grande città dalle vie dritte descritta dai primi arabi che la visitarono. E di Cartagine esistono delle rovine che sono servite a costruire la moderna Tunisi. Però queste tre metropoli, Cartagine, Alessandria e Antiochia, non erano nulla in confronto alla capitale dello Stato mondiale dell'Impero Romano, che è Roma. Noi abbiamo una grande difficoltà a concepire quello che fosse la Roma alla fine del IV secolo. Abbiamo difficoltà anche perché generalmente si crede che l'antica città fosse quella racchiusa dalle mura in mattoni che l'imperatore Aureliano, prevedendo le migrazioni dei popoli nordici, aveva fatto costruire come un cerchio protettivo intorno all'urbe. In realtà questo cerchio protettivo proteggeva soltanto la zona monumentale enorme, ma lasciava fuori una quantità di zone abitate, le quali esistevano certamente, lo sappiamo per esempio da alcuni scrittori, da Ammiano Marcellino. Ammiano ci parla di un sobborgo abitato dove oggi c'è la chiesa di Sant'Agnese sulla via Nomentana, e dice che il mausoleo della figlia di Costantino, l'odierna chiesa di Santa Costanza, era stato costruito vicino a questo sobborgo, di cui poi non si sente più parlare. Ma io stesso ho notato che lungo le vie consolari, anche a 5, 6, 7 chilometri dalle mura, se si scava per costruire una casa o per piantare un albero, alla profondità di 2 o 3 metri si trova uno strato di legno bruciato, pezzi di mattoni e altri elementi che fanno pensare a quelle che oggi chiameremo bidonville, favelas, Roma doveva essere una città di monumenti grandiosi, circondata da un'enorme quantità di questi sobborghi miseri, miserabili, poveri. Ma questo spiega anche la grandiosità degli edifici pubblici, perché quando si pensa ai complessi termali che comprendevano le terme di Nerone ingrandite da Severo Alessandro vicino al Pantheon, le terme di Traiano enormi e soprattutto i due grandi complessi, quello degli Antonini di Caracalla, che ancora esiste in rovina, e quello gigantesco fatto dai due tetrarchi Massimiano e Diocleziano, le terme di Diocleziano vicino alla terna stazione Termini, che è il più grande edificio del mondo antico, ci si chiede chi poteva usare questi colossali impianti termali se non una popolazione che certamente era superiore al milione o milione e mezzo di cui si parla. Compresi i sobborghi, Roma doveva avere molti più abitanti e doveva essere soprattutto una città economicamente parassitaria, che non produceva nulla e che assorbiva moltissimo. Questo poi spiega anche quello che si scopre quando si fanno gli scavi nel centro monumentale. Noi siamo abituati a vedere questo centro ricostruito graficamente con dei templi belli, nitidi, con delle strade. In realtà noi ci accorgiamo, appena si scava, che il centro di Roma è stato lentamente invaso da una quantità di baracche, di cose posticce, di piccoli rifugi, che poi mano a mano hanno aggredito anche gli edifici monumentali, rovinandoli, guastandoli e penetrando pure all'interno. Quindi ci doveva essere una città enorme, molto difficile a governare e soprattutto molto difficile a reggere quando si avvicinavano dei pericoli come i due grandi sacchi, quello del 410 dei Goti, dei Visigoti di Alarico, e poi soprattutto non tanto quello del 455 dei Vandali arrivati con le navi da Cartagine, quanto poi quello della guerra gotica, con la terribile devastazione dell'Italia che è accaduta in quegli anni, finisce nel 540 intorno, Roma subisce un colpo dal quale non si è più riavuta. Però già prima della guerra gotica, che è veramente l'avvenimento più tragico della storia italiana e di cui peraltro non si parla mai nei libri scolastici, non viene nemmeno accennato al fatto che intere regioni dell'Italia si dettero al cannibalismo perché non sapevano come sopravvivere, che la distruzione fu paurosa, anche adesso per esempio scavando nel Duomo di Pesaro qualche anno fa si è scoperto che il Duomo era stato incendiato dai Goti e poi ricostruito a un nuovo livello. Si sa per esempio che i Goti distrussero tutti gli acquedotti di Roma tagliandoli, lasciando la città senza acqua e creando con lo sbocco degli acquedotti tagliati delle immense paludi intorno a Roma, sulle quali poi cominciò ad allignare la malaria che è durata fino a epoca molto recente. Sono delle cose drammatiche, spaventose, che hanno completamente distrutto alcune zone d'Italia, che non, alcune zone non si sono più sollevate. Per esempio la zona fra Cesena e Città di Castello, che era fiorentissima, non si è più risollevata. Lì la guerra gotica è stata veramente spaventosa. Ed è molto difficile, da secoli la gente si chiede come sia potuto accadere che una città costruita in gran parte di marmo, piena di edifici colossali, e si è potuto in certi casi sparire, interi quartieri sono spariti, anzi tutti i quartieri di abitazione della città dell'epoca imperiale sono spariti, non conosciamo quasi niente. Io vi farò vedere alcune immagini, se si può spegnere la luce e far vedere le prime, scusate la mia raucedine. Come vedete qui, una ricostruzione delle terme di Caracalla, delle terme Antonine, con il calidarium, cioè la stanza dei bagni caldi, e il tepidarium, un edificio colossale, immenso, per la cui manutenzione servivano centinaia e centinaia di persone. Pensate soltanto alla manutenzione delle coperture, al controllo periodico dell'afflusso dell'acqua e del deflusso, poi al rifornimento delle terme, perché queste terme, per esempio il frigidarium che era scoperto qui dietro, aveva una grande vasca che veniva usata dall'estate con dell'acqua fredda quest'acqua veniva rinfrescata con la neve che durante l'inverno veniva accumulata nei sotterranei delle terme. Quindi c'era durante l'inverno una processione di animali da somma che portavano la neve dai monti vicino a Rieti, dal Terminillo, fino alle terme, neve che poi durante l'estate veniva sciolta nell'acqua per rinfrescarla. Tutta questa manutenzione comportava una quantità enorme di persone, soprattutto di posizione servile, di schiavi, ma dovevano anche esserci degli ingegneri. Guardiamo un'altra immagine. Il centro di Roma, vedete qui il Tevere con l'isola Tiberina e poi i grandi complessi, il teatro di Pompeo col Tempio di Venere, del quale non esiste altro che la pianta perché qui i vicoli ancora rispettano questo semicerchio, i grandi portici, i templi di Largo Argentina e da questa parte il Pantheon con le terme di Nerone poi ingrandite da Severo Alessandro, il circo di Domiziano, l'odierna piazza Navona e il grande stagno che aveva fatto fare il genero di Augusto Agrippa per raccogliere le acque del Campo Marzio, tutte le acque piovane, le sorgenti eccetera, e che defluiva poi verso il Tevere con un canale tipo quelli di Venezia con piccoli ponti eccetera, canale di cui si sa esattamente l'andamento. Vedete, questo è un problema ancora molto grave che non è stato più affrontato, perché quando nell'Ottocento sono state fatte le murature, i grandi muraglioni del Tevere, è stato bloccato il deflusso delle acque che erano quelle del canale di Agrippa e che scorrevano sottoterra. Quindi oggi interi quartieri di Roma, soprattutto fra Piazza Navona e il Tevere, sono completamente devastati dall'umidità, fra cui anche complessi monumentali molto importanti, per esempio la chiesa di Santa Maria della Pace con gli affreschi di Raffaello, perché quel perfetto drenaggio del Campo Marzio è stato bloccato dai muraglioni del Tevere. Nessuno ci pensa, ma è quella la causa. Tutto ciò provocava appunto una immensa quantità di impiegati, di lavoratori, i quali erano adibiti proprio al funzionamento. Pensate soltanto il complesso termale, la manutenzione del Pantheon, l'Odeon di Domiziano, il grande teatro di Pompeo col Tempio di Venere e poi altri monumenti, fra cui qui il teatro di Marcello. Sono delle opere gigantesche, le quali appunto comportavano un'immensa manodopera e un immenso dispendio. Guardiamo un'altra. Quanto al Colosseo, la sua struttura attuale è semplicemente lo scheletro di quello che doveva essere. A parte la perdita completa di tutta la parte plastica che era chiusa nelle arcate, che qui è ricostruita in modo inesatto, perché il secondo ordine non aveva delle statue, ma delle grandi aquile marmoree, il Colosseo durante i giochi veniva coperto da una tenda che era tenuta da corde robustissime legate a questi pali. Ci sono ancora nel Colosseo i buchi per questi pali qui. Tutta la manovra di coprire il Colosseo con un velario veniva fatta dai marinai della flotta di Miseno vicino a Napoli, per cui gli spettatori erano coperti dai raggi del sole. Il Colosseo non era abbagliato dentro. I giochi, le cacce, i giochi dei gladiatori avvenivano, non dico nella penombra, ma all'ombra. Tutto questo anche comportava, voi potete immaginare, quale dispendio di manutenzione, soltanto i pali che dovevano essere verificati, le corde, il velario che doveva essere ricamato probabilmente con delle scene simboliche, lo zodiaco, chi lo sa, è stato tentato di fare delle ricostruzioni. Quindi era una città la quale era provvista di un'articolazione estremamente complessa. Guardiamo ancora un altro. Cosa è accaduto? Che con il trasporto della capitale a Costantinopoli, dunque l'impero è rimasto sempre nominalmente unito, però ha avuto due capitali, Roma e Costantinopoli. Perché Costantino aveva scelto Costantinopoli? Perché aveva capito che un impero così grande non poteva essere governato con una sola capitale, e aveva anche intuito l'enorme pericolo che rappresentavano i popoli che premevano sui confini dell'impero. Quindi la parte occidentale, che era la più esposta, doveva essere rinserrata con un governo a Roma, ma c'era poi una parte orientale che subiva la pressione dei persiani, dei nomadi dell'Arabia e anche di popolazioni che premevano da quella che è l'odierna Ucraina. Quindi la situazione comportava due centri di potere, e Costantino costruì la nuova capitale, Costantinopoli. Quando incomincia a costruire la nuova capitale, Costantino spoglia Roma di molte monumenti importanti, non monumenti completi, ma molte opere d'arte e molti oggetti simbolici. Noi sappiamo che tolse dal Circo Massimo una pietra rossa, cosa di cui i romani si offesero moltissimo, e con ogni probabilità si tratta di quella grande colonna di Porfilo che esiste ancora a Costantinopoli, a Istanbul, che è la colonna di Costantino. Quindi incominciò allora ad essere portata via da Roma una quantità soprattutto di oggetti simbolici, come sappiamo anche da una fonte bizantina o costantinopolitana del IX secolo, il poema di Anna Comnena, la figlia dell'imperatore, che la stanza in cui nascevano i figli dell'imperatore nel palazzo imperiale di Costantinopoli, e che era stanza rivestita completamente di porfido rosso, era la stanza portata via dal palazzo imperiale del Palatino. Quindi moltissimi oggetti simbolici erano stati già trasportati via da Roma. Ma poi lentamente noi sappiamo che la situazione a Roma incomincia a degradarsi proprio dal punto di vista monumentale, tant'è vero che abbiamo innumerevoli leggi che proibiscono il saccheggio degli antichi edifici. Saccheggio che incominciò prima, in un primo momento, spogliando di marmi i grandi mausolei lungo le vie consolari. Le vie consolari che portano a Roma l'Appia, la Nomentana, la Salaria, la Flaminia, la Cassia, erano fiancheggiate da migliaia e migliaia di tombi che nei casi più semplici erano composti da una semplice iscrizione o da un piccolo cippo, ma c'erano anche degli enormi mausolei delle grandi famiglie romane, mausolei ricchissimi, di cui ce n'è rimasto uno solo, la tomba di Cecilia Medella, che poi non è il più grande. E questi sepolcri erano spesso di forme bizzarre, di cui non abbiamo la più pallida idea, ne abbiamo soltanto due. Una è la tomba di un quadriga, di un guidatore di quadrighe del circo, che fu ritrovata demolendo una delle torri ai fianchi di Porta del Popolo nel secolo scorso, e un'altra è la tomba del fornaio a Porta Maggiore di Aurisace. Perché si sono conservate? Perché quando le mura di Roma furono rinforzate, queste tombe erano state inglobate nei muri di rinforzo. Ma migliaia e migliaia di tombe sono completamente sparite, abbiamo soltanto le ossature, spesso in cemento o in pietra, ma tutto ciò che è rivestimento marmoreo è sparito. Tombe che poi venivano anche saccheggiate, perché all'interno di queste tombe c'erano i sarcofagi con i cadaveri imbalsamati qualche volta di grandi personaggi, e spesso c'erano anche dei tesori, monili d'oro, vasi preziosi. Quindi ci sono infinite leggi degli imperatori che proibiscono di saccheggiare le tombe, e poi in un secondo momento incominciano a proibire di saccheggiare gli edifici, perché nessuno si preoccupava più di mantenere gli edifici. Era accaduto un fatto molto grave. Con il cambiamento di religione, che dalla religione pagana abbandonata o violentemente perseguitata, sostituita con quella cristiana, era avvenuta proprio una completa mutazione, soprattutto in una città la quale era piena di templi pagani. Quindi abbiamo proprio le radici culturali della città che vengono interrotte. Bisogna anche dire però che Roma è rimasta pagana fino a che le è stato possibile, tant'è vero che Costantino stesso non ha mai osato fare una chiesa cristiana nel centro di Roma. Tutte le chiese cristiane che lui ha fatto, San Pietro, San Giovanni Laterano, eccetera, sono alla periferia. Ma lentamente la nuova situazione incomincia ad imporsi, i vecchi templi cominciano ad andare in rovina, e lì incomincia il saccheggio. Ciononostante la città era ancora qualche cosa che doveva fare un'enorme impressione. a chiunque la vedesse, ma ripeto, sono state prima i due sacchi, Alarico e Genserico, e poi la guerra gotica a darle il colpo finale. La cosa più curiosa è che questa città, la quale possedeva per esempio 36 archi di trionfo, ne abbia conservati interi soltanto due, quello di Costantino e quello di Settimio Severo. Li ha conservati non completi, perché l'arco di Costantino, ad esempio, era sormontato da una grande quadriga, sicuramente in bronzo dorato, con l'imperatore incoronato dalla vittoria. Aveva poi un rivestimento di porfido rosso tutto intorno a questi dischi. Era un monumento con dei colori simbolici, perché le colonne sono di marmo giallo, mentre poi c'era il porfido allusivo all'impero. Sono i colori giallo-rosso che ancora ci sono, per esempio, nella squadra di calcio della Roma. Sono i colori della città, l'oro imperiale e la porpora dell'imperatore. Perché si è conservato il monumento di Costantino, nonostante la perdita della quadriga e l'asportazione di tutte le lettere bronzo dell'iscrizione? Il monumento è ancora in buono stato, perché evidentemente, nonostante il rampante analfabetismo delle masse romane, perché a un certo momento nessuno sa più leggere, nessuno sa più che cosa dicono queste iscrizioni, nessuno sa più che cosa vogliono significare questi monumenti, nonostante questo qualcuno si era ricordato che questo era l'arco fatto fare da Costantino dopo la battaglia di Ponte Milvio e poco prima della legge che poneva fine alle grandi persecuzioni contro i cristiani. Quindi una ragione ci deve essere. Come l'arco di Settimio Severo si è conservato perché è stato costruito davanti a una sede molto importante, la sede del Senato, che era stata poi trasformata in chiesa. Ma gli altri 34 archi sono praticamente completamente spariti. È rimasto un pezzo dell'arco di Tito, perché era diventata la porta di una fortezza, ma archi giganteschi come quello di Tito e Vespasiano nella curva del Circo Massimo sono spariti. Noi conosciamo soltanto quella che era l'iscrizione che parla della fine della città di Gerusalemme, ma non c'è più niente, assolutamente non si è trovato più nemmeno una scheggia di quel monumento lì. Guardiamo un altro. A un certo punto poi alcuni, ci doveva essere qualcuno che ancora capiva l'importanza di alcuni monumenti e li salva trasformandoli in chiesa, soprattutto all'inizio del VII secolo. Uno di questi monumenti che fu trasformato in chiesa è il Pantheon, costruito da Agrippa, il genero di Augusto, ricostruito da Adriano, restaurato da Settimio Severo e Caracalla e oggi privo della scalinata di accesso, perché il livello della piazza era molto più basso. Il Pantheon viene trasformato in chiesa Santa Maria dei Martiri e viene privato di un grande rilievo che c'era qui nel frontone, rilievo che si può idealmente ricostruire con l'esame dei fori, dei perni con i quali era attaccato. Era un immenso rilievo di bronzo, probabilmente dorato, che rappresentava un'aquila dalle ali aperte. Questo è il monumento che è più conservato, ma noi vediamo questi monumenti completamente scarnificati, perché non esiste nell'architettura antica la colonna di granito con il capitello bianco. Questi capitelli erano sicuramente dorati, tutti i capitelli dei templi erano dorati, anche negli interni delle terme. Le basi erano dorate, anche lì c'era periodicamente un rinnovo, un restauro della doratura che viene completamente a mancare con il decadimento della città e dei suoi mezzi di rifornimento. Però alcuni monumenti si sono salvati proprio perché sono stati trasformati in chiesa, soprattutto il Pantheon e la sede del Senato, la Curia, il Foro Romano. Guardiamo un'altra diapositiva. Molto spesso poi, guardando gli avanzi di questi monumenti, oggi si nota una cosa molto curiosa, che sono completamente pieni di fori, di buchi. Vedete, questo sarà il fianco di un gigantesco tempio dedicato alla memoria di Adriano divinizzato, il cosiddetto Adrianeum. Questo fianco oggi fa parte del fianco di un edificio dove era chiusa la borsa di Roma. Cosa sono questi buchi? che notiamo, per esempio, faccia vedere un'altra, anche nel Colosseo, è che a un certo momento, e qui siamo dopo la guerra gotica, viene a mancare il rifornimento di metalli. Il ferro e lo stagno, il rame, venivano a Roma da territori molto lontani, lo stagno veniva dalla Britannia, dall'odierna Inghilterra, il ferro veniva in parte dall'isola d'Elba, in parte da miniere della Spagna. Questi rifornimenti vengono a mancare. Ora, i monumenti romani hanno i blocchi, nel Colosseo sono di travertino, legati all'interno l'uno all'altro da perni di ferro che venivano poi fissati con dello stagno liquefatto. Nel Medioevo, nel primo Medioevo, nel VII secolo, cosa che poi è durata anche nell'VIII, nel IX, nel X, ci sono state delle persone le quali, facendosi calare con delle canestre, stavano lì giorni e giorni e giorni a fare delle buche per recuperare il ferro che era contenuto all'interno dei blocchi. Non deve sorprendere la cosa, il ferro era diventato un elemento preziosissimo. Voi ricordate che uno dei grandi miracoli di San Benedetto da Norcia avviene a Subiaco, presso il lago di Nerone, della villa di Nerone. Cosa era accaduto? Che un contadino del luogo aveva perso nel lago la sua roncola di ferro, quindi sarebbe morto di fame, non aveva più i mezzi per lavorare ed era impossibile procurarsi una nuova roncola, era più prezioso il ferro dell'oro. E San Benedetto riesce a ripescare miracolosamente questa roncola e questo viene considerato un grande miracolo. Non esistevano più metalli. Così spariscono le migliaia di statue di bronzo di Roma, spariscono le grandi quadrighe sopra gli archi, vengono fatti questi fori che poi hanno provocato il crollo dei monumenti, perché voi capite che un conto è un monumento i cui blocchi sono tenuti l'uno all'altro con dei perni interni, un conto è il monumento privato di questi perni. Una piccola scossa dell'Urica ha fatto precipitare una quantità di questi monumenti, li ha fatti crollare. Ma la cosa più grave è stata la distruzione dei grandi obelischi di Roma. Roma aveva moltissimi obelischi portati dall'Egitto, alcuni piccoli, non credo che fossero 16, erano nel Tempio di Iside in Campo Marzio, un tempio in stile egizio, ma poi ce n'erano due giganteschi nel Circo Massimo, uno portato da Augusto dopo la battaglia di Azio e dopo la vittoria su Cleopatra e Antonio, obelisco che oggi è a Piazza del Popolo e la cui base conserva ancora l'iscrizione originale che parla appunto della vittoria sull'Egitto. Era situato nel Circo Massimo, ma lo stesso circo nel IV secolo, verso la metà del IV secolo, aveva ricevuto l'obelisco più alto del mondo, l'obelisco di Eliopoli, che in un primo tempo era stato destinato a Costantinopoli ed era rimasto fermo nel porto di Alessandria d'Egitto. Il figlio di Costantino decise invece di darlo a Roma, forse per ricompensare la città di quello che aveva portato via il padre. La cosa curiosa è che mentre gli obelischi in Egitto sono blocchi monolitici di granito posati direttamente su una base di pietra, a Roma e in tutto l'impero romano, per ragioni di ingegneria che noi non sappiamo esattamente, poggiavano invece su quattro grandi dadi di metallo, quattro cubi di bronzo. La fame di metallo ha imposto la distruzione degli obelischi. Come veniva fatto? L'obelisco stava su quattro dadi di bronzo, accanto a uno dei dadi si accendeva un fuoco che veniva alimentato per giorni, 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 anche settimane, finché lo stesso dado incominciava a fondersi, l'obelisco si inchinava e cadeva e si potevano quindi recuperare i quattro dadi di bronzo. Due soli obelischi sono rimasti indenni da questa sorte. Il primo è quello che oggi si trova nella piazza di San Pietro in Vaticano e che è l'obelisco del circo neroniano. Quando Papa Sisto V decise di farlo trasportare dalla sua sede originale in piazza di San Pietro, fu scavato alla base per poterlo trasportare e furono scoperti quattro dadi di bronzo che pesavano circa 90, 80, 90 kg l'uno. Perché non avevano fatto cadere quell'obelisco? Perché temevano che cadendo avrebbe potuto danneggiare la Basilica di San Pietro, che era a pochi metri. E l'altro obelisco che ancora ha i suoi dadi è quello del Circo di Costantinopoli, dove ci sono i quattro dadi e c'è ancora tutto un gioco di tubi, di acqua per l'acqua, che fa pensare a giochi di una fontana. Gli altri obelischi sono stati tutti privati a loro base. Quello che è più grave è l'obelisco di Eliopoli, che oggi, scavato per ordine di Sisto V, ampiamente restaurato e privo della sua base originale, che conteneva una poesia scritta dall'imperatore Costanzo II, si trova in piazza San Giovanni in Laterano. Ma l'idea di distruggere questi miracoli di tecnica, che erano stati poi trasportati a Roma con un'enorme fatica, voi pensate all'obelisco alto decine di metri che viene portato sulle navi, trasportato a terra, per far portare al Circo Massimo l'obelisco di Eliopoli, devono avere demolito degli interi quartieri. Eppure la fame di metalli è stata tale che questi miracoli di ingegneria sono stati distrutti. E tutti i monumenti in pietra presentano questi fori. Questo è un fatto comunissimo in tutti quanti i monumenti romani. È la ragione per cui alcuni terremoti, come quello del 1349, che ebbe come epicentro Cassino, distrusse gran parte degli edifici rimasti in piedi a Roma, gli edifici marmorei. Facciamo vedere. Non parliamo poi, qui vedete una ricostruzione molto idealizzata, di uno dei luoghi più importanti dell'antica città. A sinistra vedete il Colosseo, qua l'immenso tempio di Venere in Roma, il tempio doppio, che era stato ricostruito da Massenzio, il figlio di Massimiano e il grande nemico di Costantino, accanto al quale c'era il Colosso in bronzo, il Colosso che era stato fatto fare da Nerone per l'atrio della sua casa, del suo palazzo, la Domus Aurea, e che poi con la demolizione della Domus Aurea, voluta successivamente dagli imperatori Flavi, era stato trasportato da Adriano nel luogo definitivo e trasformato in immagine del sole, con sette raggi in testa, sole che era anche il simbolo della protezione del sole all'impero romano. È molto interessante che quando Costantino ha voluto il suo arco, esso sia stato fatto qui di fronte al Colosso. Ci deve essere una ragione simbolica nella scelta di questi luoghi. D'altronde tutti questi edifici venivano costruiti dopo un'accurata indagine astrologica, cioè per esempio nel caso del Tempio di Venere in Roma il Tempio doveva essere perfettamente in asse con l'asse centrale del Colosseo, che è ellittico, non una pianta ellittica. Chi fece i calcoli fece un piccolo sbaglio, sono stati rifatti i calcoli recentemente, c'è un piccolo errore di qualche grado, quindi i due templi, il Tempio Doppio di Venere e di Roma, non è perfettamente in asse con il Colosseo. Perché aveva fatto Massenzio, Adriano ha fatto il Tempio, ma Massenzio poi l'aveva rinnovato completamente? Perché evidentemente il luogo possedeva, con il Colosseo e con il Colosso di Nerone, poi trasformato, un valore simbolico, mistico, che noi oggi ignoriamo. Era come il cuore del spirituale dell'impero, accanto al Tempio di Giove Capitolino, doveva esserci, è lì che Costantino fa costruire il suo arco. Quindi è tutto calcolato nella pianta della città, non c'è nulla lasciato al caso, ci sono sempre dei significati che prima o poi vengono alla luce. Il Colosso noi non sappiamo che fine abbia fatto. Doveva essere già in cattivo stato intorno al 500. Gli ultimi restauri dei monumenti di Roma li fa prima del 526 il re degli Ostrogoti, Teodorico, ma molti di questi monumenti erano già in cattive condizioni. Il Tempio di Venere in Roma era coperto da tegole di bronzo dorato e queste tegole le ha fatte portare via un imperatore di Costantinopoli nel VII secolo, come anche ha fatto portare via la copertura in bronzo dorato del Pantheon, perché la fame di metalli era tale che sarebbero andate perse, andrebbero fuse. Cosa sia accaduto del Colosso noi non sappiamo, ma evidentemente la mancata manutenzione della struttura interna, perché erano lamine di bronzo tenute insieme probabilmente da un castello ligneo all'interno, ha provocato la caduta dei pezzi che devono essere stati fusi. Quello che sappiamo invece è che a un certo momento il Colosseo diventa un gigantesco condominio, diventa un villaggio condominiale. In che modo? A Pianterrino, nel portico a livello della strada, vengono fatte le stalle dove si tenevano mucche e cavalli. E poi le varie famiglie si sono distribuite, lottizzate i due ordini superiori. Perché? Perché era facilissimo difenderlo da assalti. Perché l'acqua ce l'avevano sia dalle condutture d'acqua del Colosseo, se ancora funzionavano, sia dalla fontana vicina alla meta sudante. Ma quello che era interessante è che si sentivano protetti dentro una grande cintura. È la stessa cosa che è avvenuta in Tunisia con l'anfiteatro di El Jem. L'anfiteatro di El Jem è diventato un condominio e poi una fortezza. E lo stesso accade al Colosseo. Quindi innumerevoli famiglie si sono trasferite dentro il Colosseo. E quello che è più curioso è che accanto allo stesso anfiteatro hanno scavato il cimitero per i propri morti. Per i romani era proibitissimo seppellire i morti all'interno della città. C'era una linea che si chiamava il Pomerio, dentro la quale non poteva essere sepolto nessuno. Invece, con la fine dell'autorità civile, col lento degrado, l'abbandono di tutte le regole, i cimiteri vengono fatti all'interno della città. E uno è stato scoperto proprio vicino al Colosseo, dovevano essere gli abitanti, con tombe poverissime, tombe di una estrema povertà. La città diventa una città di straccioni. Ora pensate alla sorte degli immensi tesori letterari che doveva contenere Roma. Le grandi biblioteche, la biblioteca del Palatino, quella del Tempio di Apollo, era stata già portata via a Costantinopoli per salvarla. Ma c'erano le grandi biblioteche delle terme, per esempio la biblioteca greca e quella latina delle terme di Caracalla, quelle delle terme di Traiano, delle terme di Severo Alessandro, oltre a quelle del Foro Traiano. C'è una disposizione del governatore costantinopolitano di Roma, il quale ordina che tutti i libri sparsi in giro per la città vengano riuniti nelle due biblioteche delle terme di Diocleziano nella parte alta della città. Perché, dice questo documento, sono gli unici locali adatti ai libri nei quali non piova. Quindi milioni di rotoli miniati, di codici devono essere andati distrutti per umidità, per incuria, quando anche non siano serviti a accendere il fuoco per cucinare. Quindi abbiamo completamente la fine della cultura romana, la fine della tradizione. Ci doveva essere ancora però qualcuno che disperatamente cercava di salvare il salvabile. Di tutti i libri di Roma se ne è salvato uno solo, le decine, centinaia, il Virgilio Vaticano. Tutti gli altri sono andati perduti. Però ci dovevano essere, fa vedere, delle persone le quali si preoccupavano di salvare il salvabile. Una cosa molto strana, nel Palazzo dei Conservatori ci sono tre rilievi di un grande monumento a Marco Aurelio, e probabilmente lo stesso monumento, non sappiamo quale, dal quale derivano otto rilievi oggi infilati nell'arco di Costantino. Costantino li riutilizzò. Questi tre rilievi, qui vedete l'imperatore che sacrifica sul Campidoglio davanti al Tempio di Giove Capitoline, faccio vedere il secondo, il trionfo dell'imperatore, e poi il terzo, no, non c'è il terzo, comunque questi rilievi erano nel Medioevo vicino alla sede del Senato e io credo che ci fosse una sorta di collecting point di opere che si tentava di salvare per qualche ragione. Nello stesso luogo c'era questa grande statua, che alcuni dicono fluviale, di un dio dell'acqua, in realtà è l'oceano questo qui, che era stata portata da qualche altro luogo dopo che i Goti avevano tagliato l'acquedotti di Roma e la città era rimasta senza acqua. Il dio fluviale, anche se pagano, era guardato con una certa venerazione, tutto ciò che era dio rispetto all'acqua, quindi queste statue non vengono toccate. E io credo che questa sia la grande statua dell'oceano, la quale era situata al centro di una fontana monumentale che ancora esiste in piazza Vittorio Emanuele, il ninfeo di Severo Alessandro. Nelle monete di Severo Alessandro, faccio un po' vedere, nelle monete si vede la facciata di questo grande edificio e dal quale provengono i cosiddetti trofei di mare. E qui c'è una grande statua giacente che deve essere quella oggi che si trova nei cortili del Museo Capitolino. Qualcuno le capiva queste cose ancora, cercava. Nel secolo scorso, faccio vedere un'altra Nel secolo scorso fu fatta una scoperta molto curiosa mentre si costruivano i nuovi quartieri orrendi dell'Esquilino. Fu scoperta una stanza la quale era stata murata nel primo Medioevo per impedire che fosse vittima di saccheggi. Evidentemente i ladri c'erano già entrati, perché in fondo alla stanza si trovò questa splendida statua, questo busto dell'imperatore Commodo, e una delle due amazzoni manca, come manca la testa dell'altra. È un'opera di eccezionale finezza. Sono stati poi trovati anche altri pezzi dello stesso complesso. In fondo a questa statua, a questa stanza murata, la stanza aveva un pavimento stupefacente di marmi rarissimi, che è stato smontato e che oggi si vede nel Palazzo dei Conservatori, e aveva poi una quantità di frammenti di oro e pietre preziose non tagliate, smeraldi, zaffiri. Non si è capito in un primo tempo che cosa fossero questi frammenti, e si pensava ai frammenti di un mobile, ma recentemente, tentando una ricomposizione, si è scoperto che erano i rivestimenti dei muri della stanza. Questa era una stanza di una villa imperiale sull'Esquilino, o di una residenza imperiale, la quale aveva delle sale coperte di oro e pietre preziose, cosa che non deve stupire, perché quando nel Settecento si fecero degli scavi nel Palatino, una delle stanze del Palazzo dei Flavi fu ancora scoperta con ricchissime decorazioni di argento che sono andate perdute. E qualche cosa del genere anche doveva esistere in altre residenze imperiali. Comunque qualcuno aveva murato la stanza per salvare questa statua, che doveva essere considerata molto importante. Sempre nel secolo scorso, guardiamo un po', è stato trovato nell'attuale via 4 Novembre, tra le fondazioni di un grande edificio romano, questa stupenda statua in bronzo, intatta, un originale ellenistico. Due statue, questa e quella di un re ellenistico. Le statue stavano lì evidentemente nascoste. Qualcuno le aveva tolte dalla loro dimora e le aveva nascoste nelle fondazioni di un edificio per impedire che finissero in mano ai fonditori. Quindi c'è stato ancora un interesse per queste. Poi guardiamo ancora, e poi c'è la statua del Marco Aurelio. Perché si è salvata questa statua? Questa statua con quasi certamente era al centro di una sala o di un cortile, di quella che era la casa natale di Marco Aurelio, non lungi dall'attuale Palazzo Lateranense, in via Ambaradam. È stata anche scoperta una stanza che, con una base che pare che fosse quella, ma non è sicuro. Comunque nel Medioevo questa statua si è salvata perché venne scambiata come statua dell'imperatore Costantino. Allo stesso modo con cui si era salvato l'arco, si è salvata questa statua qui. E fu posta davanti all'ingresso della dimora del Papa. I papi nel Medioevo non abitavano in Vaticano, abitavano nel Patriarchio Lateranense, cioè nel Palazzo Lateranense. Palazzo costruito accanto alla cattedrale di Roma, che non è San Pietro ma è San Giovanni Laterano, e palazzo che era stato incominciato all'epoca di Costantino su quello che doveva essere il palazzo di Massenzio, il nemico di Costantino, e che poi era stato ingrandito, un edificio complicatissimo, pieno di tesori, di storie, di arte, che fu sciaguratamente raso al suolo da Sisto V alla fine del secolo XVI, e di cui si conserva soltanto il Sancta Sanctorum, che era la cappella fuori del centro del palazzo con le reliquie più importanti. Il Palazzo dei Papi, in un certo senso, rivaleggiava col palazzo dell'imperatore di Costantinopoli. Davanti all'ingresso del Palazzo di Costantinopoli, davanti alla cosiddetta calchè, cioè l'ingresso ufficiale del palazzo, un enorme ambiente dalle pareti coperte di mosaico con tutte le guerre di Giustiniano, davanti all'ingresso c'era una statua in bronzo che rappresentava Giustiniano. E allora a Roma è stata messa la statua di Costantino davanti al palazzo del Papa. Secondo me c'è un rapporto preciso. Statua di Giustiniano era enorme, era l'imperatore con la corona di penne di pavone, cioè l'imperatore vittorioso, il quale faceva un gesto e la gente diceva che indicava il punto di Costantinopoli dal quale sarebbero entrati coloro che l'avrebbero distrutta, cosa che poi stranamente è avvenuta, perché indicava proprio il punto del Corno d'Oro dal quale poi è entrato Maometto II nel 1453. La statua faceva una grande impressione, era su un altissimo piedistallo, e quando i turchi entrarono questo è il sistema che veniva usato, così come i templi, le facciate dei templi venivano fatte cadere bruciando enormi quantità di paglia e di legno fra due colonne, in modo che l'architrave si crinava e il frontone cadeva rovinando tutto quanto. Infinite sculture sono finite così, templi eccetera. La Cecilia Medella manca la base, come vedete, la base quadrata è stata portata via. Ma l'unico grande mausoleo, ce ne devono essere decine di questi qua, anche più grandi, uno sulla via Flaminia immenso ce ne doveva essere, è l'unico che sia rimasto con la sua iscrizione, con il suo fregio. Guardiamo ancora. Un grande monumento, famosissimo, era stato costruito da Settimio Severo alla fine della via Appia, si chiamava il Septizonium o Septizodium. Noi abbiamo con assoluta precisione la pianta e possiamo ricostruire anche l'alzato. C'erano delle fontane, una delle quali in porfido è stata ritrovata recentemente a pezzi. Cosa servisse questo edificio rimane un mistero. Alcuni dicono che fosse soltanto un prospetto monumentale verso la via Appia. Chi arrivava a Roma dall'Oriente vedeva questa meraviglia. Vedete qui l'acquedotto che portava l'acqua al Palazzo Imperiale del Palatino e qui il Circo Massimo, la curva. Io credo che in realtà fosse legato ai giochi del circo, che erano basati sul numero 7. Tutto il simbolismo del circo era solare. I giri che facevano le quadrighe o le bighe intorno alla spina erano 7. I due obelischi erano dedicati al sole, quello di Piazza del Popolo dice ancora che portato l'obelisco a Roma, Augusto, soli donum dedit, lo dette in dono al sole. E poi c'era una cosa molto strana, il rituale con il quale l'imperatore appariva sulla sua loggia, sul pulvinar, per assistere ai giochi. Io ho ritrovato questo rituale casualmente in un libro costantinopolitano del X secolo, è molto curioso. L'imperatore doveva passare attraverso un corridoio tutto ricoperto di mosaici azzurri con delle stelle, quindi è la notte. Finito questo corridoio c'era una scala a chiocciola che faceva 7 giri e finiti i 7 giri lui appariva in pubblico solo, senza l'imperatrice, davanti all'obelisco dedicato al sole, quindi lui stesso era come un astro che appariva al giorno. Io credo che il Septizonium in qualche modo fosse legato ai giochi del circo. Comunque, noi sappiamo che nell'VIII secolo la parte centrale era già crollata perché un pellegrino che venne a Roma copiò l'iscrizione che c'era qui e la parte centrale manca, il che vuol dire che era già crollato. Agli inizi del secolo XVI, questo è quello che restava del Septizonium, che poi fu demolito da Sisto V, e sappiamo perfettamente dove sono finite le colonne. 4 di queste colonne sono quelle della fontana del Mosè a Piazza San Bernardo. Noi sappiamo esattamente che fine hanno fatto tutti i marmi. Come mai che si era salvato questo spicchio del Septizodium? Guardiamo l'altra. Questo è il disegno fatto da Maarten van Heemskerk, un pittore olandese, perché vedete c'è una bifora. Questo elemento murato era stato trasformato in campanile di una chiesa e infatti noi sappiamo che ai piedi del Septizonium nel Medioevo c'era una chiesetta chiamata Santa Lucia in Septem Solis, o in septem sodis, quindi evidente, ed era molto importante questa chiesa, perché vi avvenivano le distribuzioni di cibo ai poveri, era una delle diaconie. Quindi questo elemento, che alla fine del Cinquecento era fatiscente e comportava pure pericoli per i passanti, era quasi certamente il campanile murato di quella chiesa, faccio vedere ancora. Altro, c'era questa. Altro elemento che si era salvato era il Tempio di Minerva, nel Foro di Nerva, tempio che poi è stato demolito da Paolo V, borghese, agli inizi del Seicento. Si era salvato perché era stato trasformato in granaio. I marmi di questo tempio sono quelli che sono serviti a fare l'acqua paola sul Gianicolo. L'arco, che voi vedete qui, era famosissimo nel Medioevo, si chiamava chissà perché Arco di Noè, e anche quello è stato demolito insieme alla chiesa, mentre si è salvato questo elemento, chiamato volgarmente a Roma le colonnacce, e che divide il foro transitorio di Nerva dal foro della pace, e si è salvata la grande torre specchio, voglio dire, la grande fortezza medievale in mattoni che ancora si vede sulla via dei Fori Imperiali. Comunque tutti questi monumenti, e il più importante era questo, si sono salvati perché sono stati riutilizzati. Uno dei monumenti più colossali di Roma antica era grande quanto il grande tempio di Baalbek, è completamente sparito, ed era un tempio completamente di marmo enorme, doveva arrivare qui, costruito da Caracalla sul Quirinale. Il tempio era dedicato al dio Serapide, la facciata era dall'altra parte perché guardava il sole nascente, guardava verso est. Questa era la parte posteriore, un angolo che era collegata poi al Campo Marzio da alcune scalinate coperte. Nel Medioevo questo tempio è stato distrutto scientificamente. Le colonne, che erano alte ognuna 18 metri, monolitiche, io vorrei chiedermi che fine hanno fatto. Io sono convinto che esistono ancora in qualche cattedrale. Io credo di aver ritrovato gran parte dei capitelli delle parti secondarie di questo edificio a Monreale. Nella Basilica di Monreale i capitelli della navata centrale sono di quest'epoca, e ci sono molti elementi che fanno pensare al culto di Serapi, io credo che vengano da qui. Comunque, nel Cinquecento si era conservato ancora un angolo che veniva chiamato la Torre di Mesa o la Torre di Nerone, è strano che lo chiamassero Mesa, cioè una delle zie di Caracalla. Questo monumento fu distrutto da Urbano VIII Barberini nel 1630, e nei giardini del Principe Colonna ci sono ancora i pezzi dell'architrave, che sono di proporzioni semplicemente terrificanti. Ogni pezzo di marmo pesa molte, molte tonnellate, ma centinaia di tonnellate. Questo è il più importante tempio costruito a Roma, ed era, dopo quello capitolino, anche il più sontuoso. Di questo tempio, dall'altra parte, sulla facciata, sono rimaste le decorazioni plastiche, e sono i due dioscuri di Piazza del Quirinale. Quello era l'ingresso del tempio. Rappresentava Alessandro che doma Bucefalo, come si diceva nel Medioevo, non Cazzaro e Polluce. E i due grandi fiumi che stanno in Piazza del Campidoglio, che oggi rappresentano il Nilo e il Tevere, mentre in realtà rappresentavano il Nilo e il Tigri, o l'Eufrate, cioè il fiume della Mesopotamia, perché c'era anche una quinta statua che poi è andata persa nel Cinquecento, credo di averla ritrovata in un giardino vicino a Roma, enorme, ma il complesso con i due Alessandri e due cose è in rapporto al fatto che il costruttore del Tempio, Caracalla, si identificava con Alessandro Magno, secondo le fonti. Quindi aveva messo due statue speculari di Alessandro che doma Bucefalo, più i due luoghi estremi in cui si svolge la vicenda di Alessandro Magno, il Nilo, l'Egitto e la Mesopotamia, quindi c'è un significato. La parte che vedete in basso, la scalinata interna in marmo si era conservata nel Medioevo e c'è ancora, è quella della chiesa di Santa Maria in Araceli a Roma. è stata fatta portando via gli scalini del Serapeo, che scala che univa il livello del Monte Quirinale al livello del Campo Marzio. Questa che vedete qui davanti è il più antico palazzo dei Colonna, palazzo fatto nel Medioevo usando frammenti antichi. C'era murato qui un grande coccodrillo che io oggi ho in casa, l'ho ritrovato presso un rigattiere, sicuramente quello lì, perché ci sono dei disegni del Rinascimento che lo rappresentano, sicuramente il coccodrillone che io ho nell'ingresso di casa. Ma tutta questa zona oggi è completamente sparita, c'è soltanto questi muroni enormi, ma la grande torre di Mesa, vedete, era stato lasciato il marmo perché c'era appoggiata questa torre di guardia di una fortezza medievale. Quello che si chiama spiazzamento. Date qui un'altra cosa. Questo è un frammento, un disegno di un codice che si chiama il Codex Excurialensis, sicuramente fatto da qualcuno molto vicino a Raffaello, e dice a un certo momento in Foro Traiano, questo è un pezzo o della facciata della Basilica Ulpia o dell'Arco di Traiano che era rimasto in piedi e serviva per appunto di appoggio di due campanelle di un oratorio o di una chiesetta. Quindi molti di questi avanzi erano ormai completamente trasfigurati da una nuova utilizzazione. E la cosa più curiosa che vedete è come si sono conservati alcuni dei monumenti. In genere, quando si è scavata a Via dei Fori Imperiali, il Tempio di Venere Genitrice, è stato ricostruito, vedete che il cornicione e la parte superiore delle colonne sono in marmo, la parte inferiore è tutta moderna in mattoni. Perché? Perché la parte superiore era crollata e si è rapidamente interrata, quindi si è salvata. Le parti delle colonne che sono rimaste in piedi sono finite poi in mano ai calcari, cioè coloro che distruggevano il marmo, lo facevano a pezzi per ricavare della calce. Infinite calcare sono state ritrovate a Roma, ci sono interi quartieri che si chiamava Calcararium, uno era verso le Terme di Agrippa, un altro era nel Foro Romano. Monumenti importantissimi sono finiti in calce, in fondo vedete il Colosseo e la Basilica di Massenzio, ma in genere si trova la parte, a meno che la pietra non sia refrattaria al fuoco come il granito, allora si sono conservate. Ancora? Praticamente quello che c'era alla fine del 400 o agli inizi del 5 si è salvato anche oggi, vedete qui, Cecilia Medella era tale quale, c'era l'arco della fortezza dei Gaetani, ma insomma. Poi la Basilica di Massenzio è quella che vedete oggi, c'è la colonna ancora in situ che Paolo V Borghese fece portare in piazza Santa Maria Maggiore davanti alla fontana, davanti alla facciata della Basilica, e che sorregge la statua della Madonna. Ma praticamente il monumento è come lo vediamo oggi, tale quale. Questo monumento deve essere caduto nel terremoto del 1349. Poi un altro monumento che è rappresentato spesso, ecco le Terme di Diocleziano, vedete quella che è Santa Maria degli Angeli, il Planetario, la Piazza delle Sedre, l'emiciclo stupidamente demolito all'inizio del nostro secolo, e la Chiesa di San Bernardo. Praticamente dopo un certo periodo la selvaggia distruzione dei monumenti è finita. Quello che è stato distrutto lo sappiamo esattamente. Ancora? E la città, vista dal Campidoglio, si presentava verso la fine del 4 e primi del 500 in questo modo, cioè grandi spazi vuoti sotto i quali c'era il centro monumentale dell'antica città, qui c'era il Foro di Augusto per esempio, qui il Foro di Nerva, la Torre dei Conti, laggiù vedete un'abside delle Terme di Traiano, il Colosseo, ma era una città ormai completamente cambiata, completamente trasfigurata. Ed è in questo momento che incomincia poi la ricerca frenetica della ricostruzione dell'antica Roma. Ancora? Quando i francesi scavarono intorno al 1810 il Foro Traiano, si vide che tanto demolirono tutte le strutture posteriori. La meravigliosa Basilica Ulpia, che era uno dei monumenti più sensazionali della città, aveva le due navate centrali, la navata centrale in granito che si è salvato, però le due navate laterali erano di marmo tenero, di cipollino greco, di caristio, quello è stato tutto calcificato. Il secondo ordine è completamente sparito. Non parliamo poi delle travature in cedro del Libano, degli ornamenti in avorio che dovevano essere ricchissimi. Scavando non molti anni fa un tratto della Basilica Ulpia si è visto che anche questa basilica, ormai crollata, era diventata il rifugio di miserabili che vivevano in mezzo alle rovine e infrangevano i pavimenti di marmo prezioso per seppellire i loro morti. Era diventato un luogo di diseredati. Tutta la città antica era naufragata in questo modo e nessuno sapeva più cosa significassero questi monumenti. Intorno ad essi era cresciuta una selva straordinaria di leggende, persino intorno al cavallo di Marco Aurelio, ma nessuno sapeva più che cosa volevano dire le iscrizioni, chi erano stati gli imperatori, a che epoca appartenevano queste cose. La cultura classica di Roma era completamente morta ed è stato soltanto con la nascita dell'archeologia moderna che si è riusciti a scoprire qualche cosa. Grazie dell'ascolto. Grazie. Basta, basta.
È difficile poter soggiungere qualcosa, ma vorrei concludere congedandoci questa sera ricordando due aspetti che mi hanno particolarmente colpito. Se è quasi impossibile trattenere la numerosità e importanza dei particolari di questo racconto e di questa investigazione che Zeri ha fatto guardando questa città nei secoli, però possiamo trattenere come un'attenzione al particolare, così come tutti abbiamo avvertito, possa nascere realmente da una connessione tra questi particolari e tutti i fattori. Tendenzialmente e tentativamente tutti i fattori in cui un particolare nasce e sopravvive o vive. E questo è un esempio di metodo di fare cultura, un metodo di studio, vedo anche molti studenti e questo credo che sia importante oggi. Quindi questo è un fattore che vorrei trattenere. Un altro è se mi permette, e se mi permette anche il pubblico, un'immagine. Sembra di assistere a una persona, sentendo questo racconto, che da dietro le colonne di questa città o delle case odierne guarda e vede le cose che vengono riscoperte o che vengono abbattute. Ecco, questa funzione della cultura non come qualcosa che si isola in un mantenimento, ma di qualcosa che è stato, ma come una sentinella sempre attenta rispetto a quello che accade. Un esempio si può desumere da quando in una parte della conferenza Zeri diceva che qualcosa si è potuto trattenere nel passato perché è stato riutilizzato, cioè un fattore del presente lo ha fatto suo mutandolo, ma così in qualche modo è rimasto. E così ci congediamo e invito tutti a guardare i prossimi appuntamenti del centro che potete trovare all'esterno, di cui uno segnalo in modo esplicito che avverrà ancora qui su un tema di una certa attualità, sia perché riguarda la nostra storia recente sia perché riguarda qualche revisione, ripensamento, cioè il tema cattolici e resistenza, che si svolgerà qui il 6 novembre alle ore 21. Grazie ancora e grazie ancora professore.
Andate bene, no?